Grazie, buonasera a tutti, benvenuti in questo nuovo programma di Radio Mater, come dicevamo, Retrovile, un salvagente per matrimoni in difficoltà. Questa bellissima canzone di Neck, Perdonare, l'abbiamo scelta noi come sigla per questo programma proprio perché rappresenta bene il senso delle testimonianze che cercheremo di condividere con voi nel corso di questa e delle prossime trasmissioni. Parleremo di matrimonio, di amore, di crisi, di difficoltà, di guarigione e dell'importanza del matrimonio come sacramento. Saremo insieme ogni quarto sabato del mese, dalle 18 alle 18.45. Ma prima di presentarvi tutti i nostri ospiti, voglio dare la parola a Padre Luca, che ci accompagnerà, e per fare una preghiera di apertura.
Benissimo, allora iniziamo invocando lo Spirito Santo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, vieni Spirito Santo e scendi su di noi. Tu che compi l'unità del Padre e del Figlio, fa che anche noi, come loro e in loro, siamo uno. Tu che esprimi l'unità della famiglia divina, vieni a garantire l'unità della coppia e della famiglia umana. Tu che un giorno consacrasti l'unione tra questo uomo e questa donna concreta, rinnova su ciascuna coppia le meraviglie del tuo amore e sostieni ogni loro fragilità. Accresci in tutti, ma specialmente negli sposi, il desiderio dell'unità e rendi questo desiderio più efficace e concreto. Aiutaci ad acconsentire a tutti i sacrifici necessari per una comunione più profonda di pensieri e di cuori. Vieni, Spirito Santo, tu che sei fuoco di amore, scalda i cuori degli sposi raffreddati dall'egoismo, dall'abitudine, dai vizi e dalla sensualità. Brucia tutto quello che non è amore. Vieni, Spirito Santo, tu che sei l'acqua viva. Disseta i cuori degli sposi che cercano l'amore vero e lava le loro menti da ogni errore, da ogni inganno mondano e da ogni peso del passato. Vieni, Spirito Santo, tu che sei olio profumato. Ungi le ferite di ogni famiglia e fa che gli sposi cerchino in te la guarigione. Vieni, Spirito Santo, tu che sei colomba bianca, fa che ogni coppia innalzi lo sguardo al cielo e sappia fare della preghiera l'alimento quotidiano delle loro anime. Vieni, Spirito Santo, vieni per Maria. Amen.
Amen. Grazie per questa preghiera. Padre Luca viene da Faenza, da una piccola città della Romagna, ed è sacerdote dal 2009 nella Congregazione dei Legionari di Cristo. Ci ha raccontato che viene da una famiglia numerosa, è l'ultimo di 7 figli, con un padre medico in pensione e una madre casalinga. È entrato in seminario a 19 anni e ha vissuto in Spagna, in Messico, a Padova, a Catania, come viceparroco e parroco. Da 3 anni però è tornato a Roma, per una specializzazione nella pastorale familiare presso l'Istituto San Giovanni Paolo II e ora sta proseguendo i suoi studi con un dottorato in teologia del matrimonio. Ogni mese insieme Padre Luca o un altro sacerdote saranno nostri ospiti insieme a una coppia. Oggi la coppia che è con noi è composta da Sandro e Marcella. Vivono a Cesena, sono sposati da 30 anni, dal 1991, hanno 2 figli ormai grandi e sono qui con noi per testimoniare attraverso la loro storia l'importanza della famiglia di origine nel matrimonio, che può essere a volte un ostacolo, ma a volte anche una risorsa preziosa. Iniziamo con Sandro. Ciao, puoi raccontarci qualcosa di te e della tua famiglia di origine?
Certo Barbara, molto volentieri. Allora, io ho 52 anni, come già hai anticipato tu, vivo a Cesena con mia moglie Marcella, con la quale sono sposato da quasi 30 anni, facciamo 30 anni a giugno. Sono il secondo di 3 fratelli maschi, cresciuto in una famiglia modesta, i miei genitori lavoravano entrambi. Io e i miei fratelli passavamo tanto tempo da soli, in strada con gli amici e comunque fuori casa, ecco. Compiuti i 14 anni ho imparato che le vacanze estive non erano solo vacanze, ma ciò significava anche lavorare, insomma, non tanto per contribuire alle necessità della famiglia, ma ripetendo le parole di mio padre, per capire come ci si guadagnava il pane. Ecco, questo è l'ambiente un po' dove sono cresciuto. I miei genitori erano onesti lavoratori, semplici, infaticabili, persone salde nei principi, responsabili e cattolici praticanti. Due ruoli ben definiti. Il babbo lavorava fuori casa tutto il giorno, lui faceva l'autista, e a casa si occupava solo dei lavori pesanti. Anche mia madre lavorava fuori casa, ma quando rientrava c'era da preoccuparsi della cena, delle faccende, di accudire noi figli, eccetera. Ovviamente lei non si lamentava e quindi spendeva tutte le sue energie per la famiglia. La stessa modalità la vedevo a casa dei miei nonni, a casa degli amici che abitavano nella mia via, quindi rappresentava per me quella che era la normalità, ecco, e ciò che mi aspettavo di trovare quando mi sarei sposato.
E per te, Marcella, qual è la tua storia?
Per me, dunque, io sono nata a Milano, dove ho vissuto presso una casa famiglia fino all'età di 4 anni, quando sono stata adottata dai miei attuali genitori. Ero grandicella quando sono arrivata a Cesena, non è stato facile abituarmi alla nuova famiglia. Ricordo ancora qualche episodio quando, per placare i miei pianti disperati, i miei genitori mi compravano bambole, vestiti, caramelle, tutto ciò che potesse calmarmi. Troppo piccola per elaborare quanto di bello mi stava accadendo. Sono cresciuta con un vuoto che ancora mi porto dentro e che i miei genitori, persone splendide, hanno cercato di colmare trattandomi sempre come una principessa. C'era sempre qualcuno che si occupava delle difficoltà al mio posto. Ad esempio, se non riuscivo nei compiti a scuola, ci pensava mio padre, oppure mi mandavano subito a lezione per recuperare. Per certi aspetti posso dire di essere cresciuta sotto una campana di vetro. Le decisioni le prendevano i miei genitori, che per proteggermi mi hanno insegnato a diffidare degli estranei.
Grazie Marcella. E Sandro, puoi dirci com'è stato l'inizio della vostra storia d'amore?
Sì, quando ci siamo incontrati, per me diciamo che è stata la prima esperienza importante, da grande, ecco. E con orgoglio ho presentato Marcella ai miei genitori e ai miei fratelli. E quando lei mi invitava a casa sua, cercavo di vestirmi sempre elegante per far bella impressione ai suoi genitori. Ero molto innamorato e passavamo tantissimo tempo insieme. Subito dopo il militare, quel periodo stavamo insieme da 3 anni circa, Marcella è rimasta incinta. Io ero molto orgoglioso. In poco tempo abbiamo messo su casa e ci siamo sposati. A breve è nata Lisa, la nostra primogenita, e dopo nemmeno 2 anni anche nostro figlio Luca. Io ero molto impegnato sul lavoro per sostenere le necessità economiche della famiglia e Marcella si occupava a casa dei bambini, proprio come succedeva a casa dei miei genitori. Ecco. Purtroppo non c'era molto tempo per noi, quei bambini piccoli, si viveva facendo fronte alle necessità giornaliere e senza curarsi troppo di noi.
E per te, Marcella, invece, come sono stati i primi anni di matrimonio? Vuoi raccontarci qualcosa?
Certo, Barbara. Nel matrimonio trovai fin da subito delle fatiche nel vivere il mio ruolo di moglie e di madre. E non mi sentivo più una principessa, mi trovai a fare i conti con le responsabilità familiari e mi sentivo persa, inadeguata e sola. Spesso passavo le giornate a piangere nel letto. Non mi sentivo capita da Sandro, non comprendevo come mai ignorasse la mia sofferenza, occupandosi solo del suo lavoro, mentre io pretendevo le sue attenzioni e finivo per scaricargli addosso tutte le mie frustrazioni. Iniziarono così le prime discussioni e le incomprensioni. Poi con l'arrivo di Luca, il secondo genito, la nostra relazione andò ancora più in crisi. Non avevamo più tempo per noi. Mi sentivo stanca e sola, sfinita. Comunicavamo solo per organizzare le faccende di casa e le furiose litigate erano sempre più frequenti e anche di fronte ai figli.
Sandro, che cosa secondo te ha portato il vostro matrimonio alla crisi?
Ma in effetti non è che c'è stato un episodio in particolare, è una cosa che si è consumata nel tempo, insomma. Per lunghi anni mi sono concentrato sul lavoro, ero spesso fuori casa e raramente passavamo del tempo noi due da soli. Crescere i figli e lavorare per dare stabilità economica alla famiglia era diventata per me la routine di tutti i giorni. In casa si parlava proprio poco, anzi si litigava spesso. Per molti anni ho compensato con il lavoro i miei bisogni, ma dentro di me soffrivo molto, mi sentivo anche frustrato e incompreso. Non riuscivo a capire mia moglie, la trovavo immatura, molto diversa da quando l'avevo conosciuta. Ormai ai miei occhi era solo un nemico, col quale dovevo scontrarmi ogni giorno. Marcella non corrispondeva alla figura di moglie che avevo appreso nella mia famiglia di origine, appunto quello che spiegavo prima. E gli anni passavano e io mi sentivo appagato solamente dagli apprezzamenti che ricevevo sul lavoro e non vedevo l'ora di andare in trasferta per rimanere fuori casa il più a lungo possibile. Proprio in questo contesto, per parecchi anni, ho vissuto una sorta di vita parallela, nella quale ho avuto diverse relazioni con altre donne. Però per questa cosa mi giustificavo pensando che come uomo avevo tutto il diritto di soddisfare i miei bisogni, soprattutto quelli sessuali.
E per te, Marcella, come hai vissuto questa crisi? Qual è stata la tua esperienza?
Barbara, quando ho scoperto il tradimento di Sandro mi è caduto il mondo addosso. E in me ricorreva sempre nella mia mente come ha potuto aver fatto una cosa del genere, nonostante abbia fatto anch'io molti errori, ecco. Io mi ero sempre dedicata alla casa, alla famiglia, sacrificandomi ogni momento della mia vita per la nostra famiglia, e lui se ne andava in giro con altre donne, e questa boccina dentro mi logorava: come aveva potuto? Non avevo più fiducia in lui e nemmeno in me stessa, ovviamente. E mi sono trovata a vivere lo stesso sentimento di abbandono, di profondo abbandono, di quando da piccola sono stata affidata a una casa famiglia dai miei genitori naturali, ed ero certa che non sarei mai riuscita a superare questo dolore. Ero distrutta.
E tu, Sandro, come ti sentivi?
Bella domanda. Quando Marcella ha scoperto tutte le mie bugie, ho provato un forte sentimento di vergogna. E ai suoi occhi le mie bugie trovavano una spiegazione e io cadevo nel baratro di questo senso di colpa, ecco, per aver tradito profondamente la sua fiducia. Temevo il giudizio della mia famiglia, ma la cosa che mi faceva soffrire di più era il sentimento di fallimento. Sapendo di aver rovinato i rapporti con mia moglie e con i miei figli, anche se in realtà poi l'essere stato scoperto è stata quasi una liberazione, forse un modo per dare evidenza alla sofferenza che entrambi non avevamo voluto affrontare per tanti anni.
Marcella, e a te cosa ha permesso di uscire da questa crisi?
Ma guarda, è stata mia suocera a parlarmi del percorso Retrovail, e nonostante la diffidenza iniziale di Sandro abbiamo deciso di darci poi un'altra opportunità. Ci sono stati in questo percorso naturalmente molti alti e molti bassi, ho imparato a conoscermi meglio, a dare un senso al mio essere così diversa da Sandro, a cogliere le influenze positive e negative derivate dalla famiglia in cui sono stata cresciuta, e attraverso il dialogo ho imparato a farmi conoscere da mio marito. Lui mi ha aperto la porta del suo mondo e del suo cuore, e da lì abbiamo lavorato per ricostruire la fiducia attraverso il perdono reciproco.
Bello, Marcella, molto bello. E per te, Sandro, che cos'è che ti ha aiutato?
Dunque, io ho pensato molto al passato e mi sono reso conto di non aver colto alcune nostre diversità di valori, differenze che venivano dagli ambienti in cui siamo cresciuti e che mi avevano portato a non capire mia moglie. Per questo ora cerco di essere più attento nei suoi confronti, cerco di ascoltarla anche quando sono stanco oppure quando ho l'impressione che si tratti di argomenti di poco conto. E questo percorso di guarigione mi ha aiutato a trovare anche una certa pace interiore, che fra l'altro ho sempre desiderato, e chiaramente anche i nostri figli e le nostre famiglie di origine oggi possono beneficiare di questa serenità che c'è nella nostra famiglia.
Grazie, veramente un'esperienza profonda. Facciamo un piccolo stacco ascoltando un brano musicale.
E poi sarà come morire, cadere giù, non arrivare mai. E poi sarà come bruciare nell'inferno che imprigiona. E se ti chiamo amore tu non ridere, se ti chiamo amore. E poi sarà come morire la notte che non passa mai. E poi sarà come impazzire in un vuoto che abbandona.
Ecco, abbiamo ascoltato la canzone di Giorgia e poi andiamo avanti. Cerchiamo di capire di più da Sandro e Marcella che ruolo, che importanza ha avuto la famiglia di origine nel loro matrimonio, nella loro crisi. Marcella, qual è stato il ruolo appunto della famiglia di origine nel momento della vostra crisi?
Ma guarda, nella nostra crisi c'è stato un lungo periodo durante il quale, su consiglio dello psicoterapeuta che ci stava seguendo, Sandro si è allontanato da casa per 9 mesi, lunghi mesi. Quello è stato il punto più basso della nostra relazione. Stavo molto male psicologicamente e fisicamente, ero a pezzi e sono caduta anche in depressione. I miei genitori in quel momento mi sono stati davvero molto vicini, molto presenti e molto attenti. Lavoravo in negozio con loro e avevamo un'attività familiare, quindi passavo molto tempo con loro. E mi sono sentita protetta, amata, accolta. Rispetto alla crisi mi rassicuravano, mi dicevano che non ti preoccupare, anche se andrà male, e noi ti aiuteremo, ti siamo sempre vicini, non ti preoccupare. In questa fase anche mia suocera ha avuto un ruolo determinante, animata dalla sua grande fede e continuava a dirmi di affidarmi al Signore e di continuare a lottare per il mio matrimonio e per la mia famiglia, e ricordandomi sempre di questo programma Retrovail, non ha mai mollato. È stato proprio lei a parlarmi del programma Retrovail e a invitarmi a proporlo a Sandro.
E invece, secondo te, Sandro, quali sono stati gli atteggiamenti che hai ereditato dalla tua famiglia di origine e che in qualche modo possono avere influito sulla vostra relazione?
Allora, Barbara, su questo argomento ho avuto modo di riflettere molto, proprio grazie al percorso di Retrovail al quale abbiamo partecipato. Provo a spiegarmi un po' meglio. Non appena sposato davo per scontato che le modalità acquisite nella mia famiglia di origine rappresentassero la normalità. Per questo motivo rimanevo deluso e mi arrabbiavo ogni volta che Marcella si trovava in difficoltà e piangeva continuando a ripetere non ce la faccio, non ce la faccio, riferendosi alla gestione della casa e dei figli. Proprio questo non lo riuscivo a concepire. Ero cresciuto con l'esempio di mia madre che lavorava fuori casa e che si occupava di tutto senza lamentarsi. Quindi consideravo il comportamento di Marcella molto infantile e anche irrispettoso nei miei confronti. Poi, attraverso gli approfondimenti che ci sono stati proposti durante il programma, ho realizzato che esistevano altre normalità, diverse da quella che avevo conosciuto io, e che erano la base dell'agire della mia sposa. Questo è stato un punto di partenza per ricostruire la nostra relazione. La voglia di capire in profondità Marcella ha preso il posto della rabbia. Poi, col tempo, anche Marcella mi ha confidato di aver giudicato freddi alcuni miei atteggiamenti. Mi criticava per non saperla coccolare e di non avere atteggiamenti dolci con lei, ecco. Col senno di poi, anche lei mi ha chiesto perdono per non avere colto che in una famiglia con tre figli maschi dove ero cresciuto, certe attenzioni erano pressoché assenti, insomma, comunque diverse da quelle che aveva vissuto lei. Di sicuro guardarsi con gli occhi dell'accoglienza e della voglia di comprendere l'altro, anziché della pretesa, promuove lo sviluppo di una relazione sana e consapevole e matura.
Grazie, abbiamo ascoltato la storia di Sandro e Marcella, una storia piena di amore, ma anche di difficoltà, di tradimenti, di dolore, di sofferenza, ma alla fine una testimonianza che è di perdono, di impegno e, diciamolo, di aiuto del Signore nella ricostruzione del matrimonio come sacramento, non dimentichiamocelo mai. Hanno cercato di condividere con noi il ruolo delle rispettive famiglie d'origine nella loro vita coniugale e durante la crisi, e come abbiamo detto anche prima, ci hanno mostrato come possono essere un ostacolo ma anche una risorsa molto preziosa. Adesso però ascoltiamo il punto di vista di Padre Luca. Quali potrebbero essere, secondo te, Padre Luca, le cause delle ferite che ci portiamo dentro dalle famiglie di origine?
Allora, è un tema impegnativo, ma anche relativamente nuovo, su cui il Magistero della Chiesa ha riflettuto di recente. E allora parto da uno spunto che ci dà l'Instrumentum Laboris di Amoris Laetitia, cioè è il documento previo all'esortazione, che appunto contiene le cause. Prima di tutto ci sono fragilità e immaturità affettive che rimangono nel tempo. E più che mai oggi noi constatiamo che in una persona il passare degli anni non significa automaticamente la crescita e la maturazione. In questo documento il numero 33 si focalizza proprio su questa fragilità affettiva originata dal narcisismo, cioè il bisogno di attenzione e di ammirazione da parte degli altri, però a scapito dei loro bisogni. Il narcisista si diventa per una sconnessione emotiva con il proprio mondo interiore, che porta anche all'incapacità di riconoscere e percepire sia le valutazioni che i sentimenti degli altri, e quindi a essere poco empatici. Abbiamo un po' sentito di questo nella storia precedente, quindi la persona che ha questa tendenza tende a sfruttare il prossimo per raggiungere i propri scopi, così come un po' a disprezzare il valore dell'operato altrui. Poi, in secondo luogo, come cause, vorrei rifarmi sempre a un passaggio di Amoris Laetitia in cui il Papa menziona le vecchie ferite di origine familiare, e qui cito il numero 239. È comprensibile che nelle famiglie ci siano molte difficoltà quando qualcuno dei suoi membri non ha maturato il suo modo di relazionarsi, perché non ha guarito ferite di qualche fase della sua vita. La propria infanzia e la propria adolescenza vissute male sono terreno fertile per crisi personali che finiscono per danneggiare il matrimonio. Dopo questa frase il Papa scende a dei dettagli molto concreti e dice: se si viene educati in modo egocentrico, dando soddisfazione sempre ai capricci, o se si cresce in mezzo a litigi, contrasti non risolti, abituandosi a criticare l'altro senza prendersi responsabilità, oppure se vedo l'altro solo come una persona che mi dà qualcosa che posso usare a mio piacimento, e qui sarebbe un po' il narcisista, ma soprattutto il problema è quando non ho sperimentato da parte dei genitori e fratelli un amore incondizionato. Quindi se ci sono queste condizioni è evidente che uno arriva al matrimonio ma è rimasto ancora negli stadi primari della vita emozionale e sessuale, e perciò sarà molto esposto a una crisi di coppia che inesorabilmente poi andrà a parare eventualmente in una separazione, in un divorzio, e perciò andrà poi anche a indebolire la famiglia e la società.
Grazie Padre Luca per questa risposta, ma mi viene da chiederti che cosa dice il Vangelo su questo?
Il Vangelo ci aiuta veramente a andare a fondo e cercare proprio di risolvere queste cause, anzitutto con la sequela di Gesù. Io vorrei presentarvi due brani, uno è del Vangelo, uno però è della Genesi. Uno è il Vangelo di Marco, e lo leggo, è la chiamata dei primi apostoli. Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Gesù disse loro: seguitemi, vi farò diventare pescatori di uomini. E subito, lasciate le reti, lo seguirono. Andando un poco oltre, vide sulla barca anche Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo fratello. Li chiamò. Ed essi, lasciati il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni, lo seguirono. Poi vi leggo due righe della Genesi, la chiamata di Abramo. Il Signore disse ad Abramo: vattene dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò. Ecco, penso che siano dei brani che veramente vanno al cuore del problema, e uno potrebbe vedere in questi brani solo un riferimento alla vocazione sacerdotale. In realtà penso che abbiano una grande attinenza anche alla vita matrimoniale, perché infatti la coppia con il matrimonio è chiamata a lasciare padre e madre, a lasciare il proprio passato, la propria terra, per seguire Gesù. Il matrimonio è veramente una vocazione a seguire Gesù come coppia, non più solo come un singolo. E come potremmo intendere questo lasciare e seguire? Allora, lasciare si può intendere come, anzitutto, lasciare i genitori e la casa, come un modo per diventare più autonomi e responsabili, e quindi saper prendere le distanze e tagliare il cordone ombelicale. Qui faccio due esempi concreti che ho incontrato nella mia vita, uno bello, uno un po' più triste. Allora, una ragazza che ho incontrato in un pellegrinaggio a Međugorje, lei era lì perché il suo ragazzo l'aveva lasciata 2 mesi prima del matrimonio, e avevano già preparato tutto per sposarsi, la casa, tutto quanto, anche il viaggio di nozze già organizzato, ma il suo fidanzato non ha avuto il coraggio di lasciare la mamma. Invece ho incontrato una ragazza che mi raccontava che lei si è sposata a 20 anni e il suo fidanzato ne aveva 23. Il papà di lei ha detto: va bene, sono d'accordo, puoi sposarti, ma ricordati che se prendi questa decisione però non puoi più tornare indietro, perché stai mettendo su casa, stai creando una famiglia. Quindi lasciare genitori e casa, ma lasciare anche come non solo mettersi indietro questo passato, ma superare le onnipresenti imperfezioni del proprio contesto familiare di origine per diventare persone migliori. E qui ho incontrato una volta un giovane sposo che mi raccontava come lui ha avuto un'infanzia molto difficile, i suoi genitori l'avevano trascurato, e quindi lui faceva fatica a pensare di creare una nuova famiglia. Invece poi si è innamorato, ha incontrato la donna della sua vita ed è diventato un papà estremamente premuroso e presente. Lasciare si può intendere anche come perdonare, non trattenere il male ricevuto in casa. E il Signore in questo è un maestro. Dice appunto la Bibbia che lui si è gettato alle spalle i nostri peccati. E quindi non è solo che ci ha messo una pietra sopra, ma li ha proprio perdonati. E poi c'è il mettersi in cammino verso una nuova tappa della propria vita, verso la terra promessa. E quindi questo si fa concretamente vivendo in cammino dietro a Gesù. Per questo il matrimonio è una vera e propria chiamata a stare con lui come coppia. Qui vorrei citare una frase di Papa Giovanni Paolo II. Lui dice che il matrimonio è una vocazione non solo come chiamata a sposarsi, ma si estende a tutta la vita. E dice così nella lettera enciclica Familiaris Consortio. Il matrimonio, Dio che ha chiamato gli sposi al matrimonio, continua a chiamarli nel matrimonio. Quindi Gesù chiama una coppia a formare una piccola chiesa, un nuovo nucleo che merita tutta la sua originalità e spazio. Se i fidanzati capiscono questo, e anche i loro genitori, quanti problemi si potrebbero evitare, quanti equivoci, quanti passi falsi si risparmierebbero da una parte e dall'altra. Ma soprattutto questo principio, ben compreso, renderebbe le nostre famiglie molto più mature, perché consapevoli della propria identità. Questo lo dicono molto chiaramente anche gli psicologi, è appunto determinante questo passaggio di maturazione dal singolo alla coppia, da lì a noi, per potersi sposare. Qui cito un sacerdote che è anche psicologo, lui dice così: non ci si può sposare senza un vero distacco da tutto ciò che ci legava prima. Se questo strappo non avviene, il matrimonio resterà sempre precario, perché rimarranno dipendenze dalle famiglie di origine e questo non collima con il progetto dell'amore coniugale. E quindi, per concludere, due persone, per potersi sposare, per rispondere a questa chiamata di Dio, devono lasciare la propria terra e famiglia per poter iniziare una nuova tappa di vita che è una vera e propria missione esistenziale da vivere in coppia come una sola carne, ma è una missione che esige di camminare ancora, di seguire Gesù crescendo e maturando insieme, cercando di puntellare quegli aspetti del proprio passato, carattere, psicologia, che possono ledere l'unità e la fecondità della coppia. In tutto questo cammino la grazia sacramentale è sempre presente con gli sposi. È sempre vivificante, è sempre data incessantemente dallo Spirito che ha consacrato la coppia. Quindi basta che il marito e la moglie ne siano consapevoli, non si accontentino e non si siedano, ma vogliono camminare insieme in un percorso con altre coppie.
Che belle parole, Padre Luca, quanti spunti importanti e soprattutto mi viene da dire quanto la parola è sempre di aiuto. Ma facciamo un piccolo stacco con un'altra musica.
Potremmo andarcene al mare, dormire in macchina se ti va, disegnare sui finestrini, mangiare dove ci capita. Te lo ricordi com'era la vita dentro le Polaroid, quando le città erano prati, quando era abbastanza sentirci noi e chiedersi come stai, rispondere tu lo sai, restare abbracciati un po' vestiti fino a sera. Ma guardaci, siamo qui, lo so che fa paura amarsi ancora, o forse anche di più, mi chiedo allora.
Allora, pochi secondi per questo attacco musicale di Neck, Amarsi Piano. Anche questo, diciamo, appropriato rispetto al nostro percorso. Ringrazio ancora molto Padre Luca per le sue parole e speriamo che possano aiutare a riflettere e a far fare quel primo passo necessario alle coppie in difficoltà rispetto alla decisione di amare. A questo proposito, Vogliamo raccontarvi meglio che cos'è Retrovile. Retrovile è un programma nato nel Canada francofono nel 1977 e nasce per dare una risposta positiva a un numero crescente di separazioni e divorzi che affliggevano e che affliggono il mondo. In particolare si prefigge di aiutare le coppie a superare positivamente le difficoltà che si incontrano quotidianamente nel matrimonio. Retrovile, infatti, come dice il nome in francese, vuole portare le coppie a ritrovarsi appunto nel loro matrimonio. Ma che cos'è concretamente? Retrovile è un'esperienza cristiana, è un servizio esperienziale, si potrebbe dire, ovvero un servizio che parte dall'esperienza diretta delle coppie, come anche la coppia che abbiamo ascoltato oggi, che ha vissuto sulla loro pelle la crisi e la disperazione, ma che proprio grazie a Retrovile e al suo programma ha intrapreso un percorso di ricostruzione e di guarigione del matrimonio. È un servizio che Retrovile offre a tutte le coppie sposate, ma anche sposate civilmente o conviventi con figli, senza differenze di credo o di affiliazione religiosa, proprio perché vuole essere un segno di speranza. Noi l'abbiamo definito un raggio di luce per tutte quelle coppie in difficoltà, in una società dove appunto le uniche alternative proposte a qualsiasi tipo di problema relazionale è anche sbrigativamente la separazione e il divorzio. In questo senso Retrovile ci mostra anche che il divorzio e la separazione non sono mai delle decisioni irreversibili. C'è sempre una strada che si può percorrere per tornare indietro, per rivedere i valori sui quali si è fondato il proprio matrimonio. Il programma di Retrovile in questo senso propone di percorrere questa strada alla luce della fede e con l'aiuto di tutte le coppie che condividono il loro cammino attraverso la testimonianza della forza del sacramento del matrimonio, proprio per cercare di superare le difficoltà. Il programma appunto di Retrovile è strutturato in un weekend, di cui anche i nostri ospiti hanno accennato, e 12 incontri nei 3 mesi successivi. È rivolta appunto a tutte le coppie in crisi che pensano di separarsi oppure sono già separate o semplicemente a volte senza bisogno di arrivare alla separazione, a tutte quelle coppie che hanno smesso di discutere insieme i problemi, che si sentono soli, freddi, distanti gli uni dagli altri. Retrovile fa qualcosa di molto importante, li aiuta a scoprire come l'ascolto, il perdono, la comunicazione, il dialogo siano degli strumenti di una potenza, di una grande potenza, che possono aiutare nella riconciliazione tra i due sposi e aiutarli a recuperare un rapporto di coppia che possa essere sano e duraturo nel tempo. L'aiuto dato alle coppie per ricostruire il loro matrimonio, come abbiamo detto, passa attraverso la testimonianza di altre coppie e queste testimonianze sono importanti perché attraverso di loro emerge come la speranza che dal conflitto si può sempre rinascere e si può rinascere più forti di prima. In questo senso, rispetto al programma di Retrovile, chiedo a Sandro e Marcella se vogliono aggiungere qualcosa, se volete dire qualcosa rispetto a quando avete partecipato al programma. Sandro.
Sì, come anticipato prima, il programma incomincia con un weekend residenziale, al quale noi abbiamo partecipato nel lontano novembre del 2009 a Firenze. E diciamo che io sono arrivato a questo appuntamento con tanta diffidenza, perché avevamo già fatto tanti percorsi anche con psicologi, eccetera, e non erano stati efficaci, ecco. E ho incominciato a vivere intensamente il weekend quando ho capito che esisteva un modo diverso da quello che avevamo sempre utilizzato in casa per esprimere i miei sentimenti, i miei bisogni e le mie aspettative, soprattutto alla mia sposa. Da di qui è iniziata un po' una svolta, ecco. E vedere il mio rancore e la mia rabbia trasformarsi in speranza e meraviglia mi ha dato la forza di perseverare anche quando gli spettri della nostra crisi si riproponevano con tutta la loro intensità.
E per te, Marcella, che ricordo hai del weekend e dell'incontro con Retrovai?
Io aspettavo con ansia gli incontri successivi al weekend, incontri settimanali. Mi sentivo rassicurata dalle coppie presentatrici, le coppie che ci tenevano appunto questi incontri. E ci sono stati diversi momenti di fatica nei quali la tentazione di mollare è stata grande, ma ho tenuto fede alla promessa fatta, che è quella di frequentare il programma fino alla fine, e così è stato. Mi sentivo tenace, vedevo piano piano che la nostra relazione migliorava in base all'impegno che ci mettevo. La presenza del gruppo è stata importantissima, con le altre coppie non mi sono mai sentita sola. Ho imparato a fare esperienza di perdono, che amare è una decisione, che la fiducia è una decisione, che i conflitti vanno affrontati, non vince chi alza di più la voce, ma vince chi impara dall'altro. Ho imparato a conoscermi meglio, a conoscere il mio mondo emotivo, per comunicarlo al mio sposo, ai miei figli. Ancora oggi non siamo arrivati, siamo in continuo cammino, consapevole che attraverso il dialogo, il camminare con le altre coppie della comunità e con l'aiuto di nostro Signore, possiamo sperimentare la gioia di essere sposi.
Grazie Marcella e Sandro. Adesso è arrivato il momento delle domande degli ascoltatori, ed è arrivata una domanda interessante. Ci chiedono se durante il weekend gli incontri e gli incontri, insomma, che avete dovuto condividere o raccontare la vostra storia davanti ad altre persone. Forse questa è un po' una preoccupazione delle coppie in difficoltà e che possono decidere di partecipare al programma. Sandro, Marcella, volete risponderci?
Sì, provo a rispondere io. Questa è proprio la domanda cruciale, perché è stata, diciamo, l'unica condizione che avevo messo a Marcella quando mi ha chiesto di partecipare a questo programma. Io gli ho detto che non mi sarei sentito di condividere le nostre disgrazie davanti a persone sconosciute e quant'altro, a parte che non sapevo neanche come era strutturato questo weekend. Ecco, in realtà sono rimasto meravigliato dal profondo rispetto e dalla riservatezza che viene appunto mantenuta durante tutto il programma, perché ci sono dei momenti in cui si condivide sugli argomenti, ma lo si fa solamente in coppia, quindi di fronte agli altri mai. Ecco, questa diciamo che è stata la molla che mi ha spinto a dare fiducia a questo programma e a portarlo avanti fino al termine. Ecco.
Bene, grazie. E per te, Marcella, hai qualche... anche tu avevi qualche remora? Come hai visto?
Guarda, anch'io avevo questo timore, il timore che comunque di dover raccontare. Però appena sono arrivata da subito, insomma, quando siamo entrati, ho visto un'accoglienza, una serenità, una riservatezza, una delicatezza nei confronti, insomma, di queste coppie che arrivano, che soffrono, coppie che noi soffrivamo, coppie sofferenti. Per cui proprio io, cioè questa cosa qui non l'ho vissuta benissimo, perché è stata una cosa veramente fatta bene, insomma, un'accoglienza meravigliosa, ecco, in tutto, proprio in tutte le sfaccettature.
Grazie Marcella. Allora, ci stiamo avviando verso la fine, in realtà ci piacerebbe parlare ancora a lungo. Vorrei quindi chiedere a Padre Luca rapidamente se riesce intanto in due parole a dirci ma quanto conta alla fine la famiglia di origine in un matrimonio, e poi se prima di salutarci ci può fare donare una piccola preghiera prima dei saluti finali.
Sì, grazie Barbara. Guarda, la famiglia di origine influisce certamente tantissimo sull'esito del matrimonio, non possiamo negarlo, nella nostra esperienza l'abbiamo vissuto. Amoris Laetitia anche parla di questo, lo dice in due modi, uno lo dice in un positivo, uno in negativo. Al numero 208 dice: probabilmente quelli che arrivano meglio preparati a sposarsi sono coloro che hanno imparato dai propri genitori che cos'è un matrimonio cristiano, in cui entrambi si sono scelti senza condizioni e continuano a rinnovare quella decisione. Ecco, però è anche vero sicuramente il contrario. Alcuni portano, è il numero 203 di Amores Letizia, alcuni portano nella loro vita l'esperienza della propria famiglia ferita, con assenza di genitori e con instabilità emotiva. Occorrerà garantire durante il percorso una maturazione affinché i futuri sposi possiedano l'equilibrio psichico per il compito che è chiesto a loro. Quindi, ecco, ci sono entrambi gli aspetti e la grande soluzione appunto è quella che abbiamo appunto sentito fino adesso, quella di esserne consapevoli, di voler camminare e sempre contare sull'aiuto del Signore. E come dicevi tu Barbara, ecco, vorrei veramente finire questo incontro, vorrei proprio lodare, vorrei ringraziare il Signore oggi per il dono anzitutto di Sandro e Marcella, perché il Signore ha fatto grandi cose nella loro vita e tramite loro nelle vite di altre coppie. Io vorrei lodare il Signore perché è fedele a quello che ci ha promesso. Nel sacramento del matrimonio, come anche nell'Eucaristia, Gesù è fedele, è sempre con noi, è presente, cammina a nostro fianco come con gli sposi, cammina con noi nelle mille circostanze della nostra vita. Che questa consapevolezza sia di stimolo per le coppie che ci ascoltano a unirsi ancora di più al Signore e a collaborare con Lui per la propria crescita e per essere fecondi come cristiani nella Chiesa. E vorrei appunto alla fine affidare a Maria, madre e regina di ogni coppia e famiglia, vorrei affidare a lei Marcella e Sandro e tutte le coppie che ci ascoltano perché dicano sempre come lei il proprio sì a Gesù.
Grazie veramente, grazie anch'io a Sandro, a Marcella, a Padre Luca. Speriamo che questo piccolo contributo possa essere di aiuto e di stimolo alle coppie in difficoltà se ci ascoltano o a chi per loro possa riferire. Diamo assolutamente i contatti di Retrovile per chi volesse saperne di più, può chiamare il numero verde 800 123 958 solo da rete fissa. O visitare il sito retrovile.it oppure scrivere una mail a info@retrovile, si scrive retrovile.it. È stato veramente un piacere stare con voi e ci sentiamo tra un mese. Grazie a tutti.
Difficile volersi bene, non metterci mai le catene, la somma di tutti gli errori ci ha reso comunque migliori. In mezzo al casino del mondo, negli occhi hai il senso profondo di questa vita. Difficile per ogni uomo non restare sempre bambino, mi accetti per quello che sono, mi senti per quello che suono, e ora che giorno per giorno ci metto il mio istinto, l'impegno, esiste soltanto averti accanto ed esserne degno.
In mezzo alla tempesta noi siamo ancora qui, tenendoci più forte per non perderci. Vedrai che cambierà, cambierà, e se cambierà vale anche perdonare, perdonare. Non è mai facile, rialziamoci da terra, ripartiamo.
Mischiare veleno col miele, la somma dei nostri difetti insieme ci rende perfetti, e ora che giorno per giorno ci metti il tuo istinto, l'impegno.
Dalle frequenze di Radio Mater abbiamo trasmesso questa nuova trasmissione di Retrovile, un salvagente per i matrimoni in difficoltà. Il tema di questa serata è stato la famiglia d'origine tra ostacolo e risorsa. Ha condotto la trasmissione la giornalista Barbara Berzini.